che ha letto una scrittura in Filippesi capitolo 3, dal verso 13, versi 13 e 14, che voglio rileggere e su questo, diciamo, voglio meditare. Filippesi 3, 13. Fratelli, non ritengo di avere già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù. Questo è quello che fa Paolo, quello che ha fatto Paolo. Proseguo il corso verso la meta. Il titolo è Il percorso verso la meta. Solo uno scellerato esce e cammina senza sapere dove va. Una persona seria, una persona con la testa a posto, credo che quando esce sa dove deve andare, ha una meta. E noi abbiamo come cristiani una meta, così come stamattina sapevamo che dovevamo venire qui e dovevamo venire qui in un certo orario. La domenica c'è un appuntamento alle 10 in chiesa, amen? Quindi un luogo e un tempo. Il tempo, guardate che è importante, perché uno può andare verso la meta, però se non rispetta i tempi, perde l'autobus. Immaginate chi compra un biglietto aereo per andare, per esempio, a New York. Il biglietto è collegato a un volo e un volo ha il suo giorno di partenza e il suo orario di partenza. E tu non ne tieni conto, sai solo che c'hai il biglietto. E allora un giorno qualsiasi decide e ti reca all'aeroporto. Ci devo andare a New York. Ci mi faccia vedere il biglietto. Dice, ma questo era per l'altro ieri. Dice, perché è venuto oggi? Boh, io non lo sapevo. Ecco, chi è che non lo sa, sa che poi saprà che ha perso i soldi del biglietto. Ne deve comprare un altro. Ora, se noi vogliamo andare verso la meta, dobbiamo stare attenti non solo al percorso, ma anche al tempo. Perché, questa è una domanda che voglio fare, quanti sanno che non abbiamo l'eternità sulla terra per fare la volontà di Dio? Quanti sanno che non vivranno in eterno qui con questo corpo? Che abbiamo una durata limitata? Non sappiamo quanto, però sappiamo che il nostro tempo è limitato. E quindi dobbiamo non perderlo questo tempo e cercare di fare le cose man mano che si devono fare senza trascurare quello che si dovrà fare e farlo subito. Amen? È importante quindi rispettare i tempi. Perché sapete, ci sono persone che hanno deciso di fare la volontà di Dio, però era troppo tardi. C'è stato un predicatore nella Bibbia che era chiamato predicatore di giustizia, che per diversi anni predicava, predicava il ravvedimento e mentre predicava costruiva una nave in montagna, la cosiddetta Arca di Noè. Dice, ma che non fare sta cosa? Perché sta facendo quello? Perché Dio farà piovere un diluvio e la terra sarà allagata e chi non si troverà dentro quell'arca annegherà. E tutti ridevano di lui. Ma quando cominciò a piovere, cominciarono le persone a ricordare quello che quell'uomo diceva e cominciarono a spostarsi verso quell'arca. Ma arrivarono troppo tardi perché l'arca, la porta dell'arca era stata chiusa. Non da Noè, ma da Dio. Bussavano e Noè non poteva fare niente. Quella porta era chiusa. Erano arrivati alla meta, ma troppo tardi. Nel Nuovo Testamento Gesù personalmente racconta una storia simile, con la parabola delle 10 vergini. 5 erano avvedute, 5 erano disavvedute, erano tutte vergini, avevano tutte la lampada, avevano tutte dell'olio. Però alcuni poco, altre sufficientemente. E quelle che non avevano l'olio sufficiente sono andati a comprarne perché le altre non l'hanno voluto condividere. Le avvedute hanno pensato bene, dice, io se torugna tia non mi basta per mia. Io non ne ho per altri, così ognuno deve pensare per sé. Pensate per voi, pensiamo ognuno per noi. Per quanto riguarda l'olio, tu non puoi dare il tuo olio agli altri. Anzi, nemmeno gli altri possono dare il loro olio a te. Per cui pensaci tu a fare il rifornimento. Perché poi potrebbe succedere che arrivi tardi, dopo averlo comprato, già la porta è chiusa. E questo è quello che Gesù ha detto. Quindi pensiamo in tempo a fare quello che dobbiamo fare. Pensiamo in tempo a dare a Dio quello che è di Dio e a fare la sua volontà. Voi sapete che noi abbiamo un percorso da fare quest'anno, un percorso già predesignato prima della fondazione del mondo, e noi possiamo dire ogni giorno, abbiamo un'opportunità, e dire ogni giorno sì Signore, oppure dire Signore, tu pensaste, ma io ho altre cose da fare. E vi dico la verità, con tutta onestà, forse il 99,999% ragioniamo così. Che ognuno ha il suo programma, non il programma di Dio. E ognuno fa quello che pensa, quello che gli fa più comodo. Ma così arriveremo alla meta. Faremo il giusto percorso, saremo con Dio, ci troveremo vicino a Dio. Ecco, io dico che se tu vuoi fare un percorso ci devi pensare subito e devi organizzarti e devi programmare, così come si programma un viaggio. Se tu vuoi fare un viaggio e hai una settimana di tempo e nel calendario c'hai una settimana di ferie e anche un bonus che ti hanno dato per fare un viaggio, non lo puoi cambiare in un altro modo, devi fare comunque un viaggio. Per fare quel viaggio o ti rivolgi a un'agenzia che organizza tutto, oppure ti studi come fare. Ti studi il percorso, ti studi quando devi partire, ti compri i vari biglietti, e ti prenoti dove devi andare a dormire quando arrivi, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, come ti devi spostare, dove devi andare. Ti fai tutto, ti progetti tutto sulla carta e poi ti muovi. Ma se parti all'avventura, non pensare che poi potrai ritornare in tempo, nel giorno prestabilito. Guardate che se vogliamo fare un percorso e raggiungere la meta, come dice l'Apostolo Paolo e come Paolo ha fatto, devi organizzarti. Devi progettare, devi realizzare qualcosa, non puoi lasciare niente a caso. E guardate che questo è biblico. Molti pensano, dice, no, ma uno si affida a Dio. Chi ti affida? Sì, certo che ti devi affidare a Dio. Dio ti aiuterà se tu ce l'hai il progetto. Ma se tu il progetto non ce l'hai, se tu ti affidi così all'avventura, come viene bene, tu non andrai in nessun posto. Le persone vorrebbero avere poi un posto di lavoro, ma quando c'era da andare a scuola, però non c'è una scuola, sagaleavano. Quando c'era da studiare, non andavano a studiare, non facevano gli esami quando si dovevano fare. Tutti dicono, ma chi guadagna un sacco di soldi? Ma scusami, tu quando quello andava a scuola che facevi? Quando quello studiava 4-5 ore al giorno, tu che cosa facevi? Giocavi in mezzo alla strada, ora che vuoi? Cioè tutto quello che oggi puoi avere è perché l'hai o c'hai, è perché hai seminato ieri o l'altro ieri. Comunque vediamo cosa dice la parola di Dio a proposito del tempo. Efesini capitolo 1, versi 9 e 10. Facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso per raccogliere nella dispensazione, qui sta parlando l'apostolo Paolo della venuta di Gesù sulla terra, per lo scopo della venuta. E allora, per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. Vedete qual era lo scopo di Dio, il progetto di Dio, era quello di raccogliere tutto sotto un solo capo. E nel compimento dei tempi, quindi Dio, pur essendo nell'eternità, pur essendo fuori del tempo, ha organizzato i tempi agli uomini e ha progettato secondo i tempi degli uomini e è intervenuto nel compimento dei tempi. Quando è arrivato il tempo? Se andate a vedere la genealogia di Gesù, vedete come c'è un sincronismo. E poi arriva il giorno della nascita del Signore. Se andiamo a leggere nelle profezie, nei profeti, nei libri dei profeti, vedremo che è stato già quasi stabilito nel libro di Daniele quando doveva nascere Gesù. Così come è stato detto quello che succederà alla fine, ci sono dei tempi. Si parla nel libro dell'Apocalisse, nel libro di Daniele, delle settimane, di 7 settimane. E a 3 settimane e mezzo cosa succederà? E poi cosa? Ci sono dei tempi, ci sono dei tempi stabiliti. E Dio, quando ha permesso che il popolo di Israele fosse portato, diciamo, in Babilonia, deportato, ha stabilito un tempo, 70 anni. Doveva restare lì. Come dire, come una specie di disciplina. Per 70 anni non saranno nel loro territorio e saranno, diciamo, soggetti ai babilonesi, proprio perché non mi hanno voluto riconoscere affinché loro possano comprendere, ma sono un popolo di collo duro, così come lo siamo tutti nel naturale, se non ci arrendiamo. Stamattina abbiamo cantato un canto che dobbiamo arrenderci, e allora veramente dobbiamo fare in modo che la nostra vita sia completamente arresa al Signore. Luca, capitolo 14, verso 28, fino al 30, leggiamo. Chi di voi, infatti, volendo edificare una torre, non si siede prima a calcolare il costo per vedere se ha abbastanza per portarla a termine? Che talora, avendo posto il fondamento e non potendola finire, tutti coloro che la vedono non cominciano a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non è stato capace di terminare. Guarda, Gesù sta dicendo una cosa importante, che una persona saggia che cosa deve fare, che cosa fa? Si siede e calcola quanto costa la realizzazione della torre e vede se i soldi ce li ha, proprio perché se comincia deve poi finire. Sapete, la nostra saggezza consiste anche in questo, nel calcolare il costo. Dici, per fare questa cosa, per fare questo percorso, io devo investire del tempo, io devo investire dei soldi, io devo investire delle risorse che sono a mia disposizione. O per investire queste cose, devo rinunciare a queste altre cose. Se non rinunci, noi sapete, vorremmo avere tutto ma senza spendere niente. Vorremmo avere tutto senza sacrifici. Andate a vedere come ragionano i ragazzi. I ragazzi vorrebbero avere 8, 9, 10, ma senza impegnarsi, senza studiare, senza stare attenti, senza fare gli esercizi a casa, senza fare... Cioè, però vorrebbero. Ma ogni cosa si ottiene come conseguenza di un impegno, come un calcolare, come un fare quello che si deve fare nel momento giusto e nel tempo giusto. Poi Leggiamo che cosa è successo, per esempio, a Neemia. Quanti hanno letto il libro di Neemia? L'anno scorso nella scuola abbiamo avuto un compito di leggere il libro di Neemia. E io vi consiglio di leggerlo. Chi era Neemia? Era un deportato in Babilonia. Però aveva un incarico importante, era il coppiere del re, cioè colui che versava il vino al re, ma prima di versarlo se lo beveva lui, che se era avvelenato moriva prima lui. Quindi una persona che controllava il vino, prima di berlo ci teneva a non morire, quindi preservava anche la vita del re. Era una persona di alta fiducia del re, quindi stava vicino al re. E questo coppiere si è trovato una mattina con il volto triste. E comunque ora lo leggiamo, capitolo 2, dal verso 1. Leggiamo i primi sei versi. Nel mese di Nissan, l'anno ventesimo, non è la Nissan, quella casa automobilistica giapponese, eh? L'anno ventesimo del re Artaserse, come il vino era portato davanti a lui, io presi il vino e lo porsi al re. Ora io non ero mai stato triste in sua presenza, perciò il re mi disse: perché hai l'aspetto triste, anche se non sei malato? Non può essere altro che un'afflizione del cuore. A depressione c'era anche a quei tempi, eh? Quindi tu viste depresso. Allora fui preso da una grandissima paura e dissi al re: viva il re per sempre. Come potrebbe il mio volto non essere triste quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re. Questa cosa mi piace, vedete? Prima di rispondere ha pregato. Se facessimo anche noi la stessa cosa, sicuramente ci rispetteremmo di più e ci ameremmo di più e non ci feriremmo. Noi invece rispondiamo a volte distinto. Allora io pregai il Dio del cielo e poi risposi al re: se questo piace al re e il tuo servo ha trovato favori agli occhi tuoi, lasciami andare in Giudea, nella città dei sepolcri dei miei padri, perché possa ricostruirla. E il re mi disse, tra parentesi c'è scritto, la regina stava seduta al suo fianco. Questa cosa me la dice lunga, perché la regina non dice niente, però è precisato che stava vicino al suo fianco. Vuol dire che il re avrà guardato sua moglie e avrà detto: che dici, ci mannamo? E chi le ci ha detto mannacillo? E quindi ha dato un conforto, un appoggio, perché anche lei voleva bene questo Neemia. E sicuramente il re, confortato anche di sua moglie che era vicino, avrà detto delle cose. Comunque il re risponde: quanto durerà il viaggio e quando ritornerai? Così piacque al re di lasciarmi andare e io gli indicai un termine di tempo. Questo ci fa capire che ci sono dei tempi che uno si deve dare per fare delle cose. Deve organizzare il tempo. Amen? E quindi si deve stabilire qualcosa che poi ti deve fare rientrare nel tempo. Sapete, non sempre siamo bravi a riuscire a fare tutto quello che c'è da fare. Noi l'anno scorso, per la prima volta, a proposito della scuola domenicale, abbiamo fatto una programmazione. Maria Carmela ha predisposto una programmazione, cioè di cose che si dovevano fare durante l'anno, eccetera. Ecco, vi dico la verità, non ci siamo riusciti a fare tutto quello che c'era da fare, però diciamo che tante cose sono state fatte che prima magari non si riuscivano a fare. Alcune cose non è stato possibile farle, perché uno pensa di fare tante cose, però poi ci succedono altre cose E intanto, però se uno non programma e non vede anche delle cose, poi uno può anche cambiare le cose nel percorso, però devi avere un'organizzazione. Questo Neemia doveva andare a Gerusalemme, doveva organizzare la ricostruzione delle porte, il rifacimento delle mura rotte, di tutti quei varchi che erano stati aperti, le porte incendiate, doveva riorganizzare la ricostruzione, quindi formare delle squadre di lavoro e poi doveva anche ripopolare la città perché non ci abitava più nessuno. C'erano solo quattro vecchi, ma in balia dei ladroni, di tutti. Quindi non c'era più sicurezza nella città, non c'erano le porte, non c'era niente. E lui ha calcolato, ha detto, dice, ok, sembra che siano una cinquantina di giorni il tempo che lui ha chiesto. E guardate che allora non aveva nemmeno l'aereo per andare a Gerusalemme, eh? Non era molto lungo il viaggio, però insomma non si ci arrivava così dopo un'ora e mezza di percorso. Non c'era l'aeroporto per andare a Gerusalemme, non c'era quindi si è organizzato, ha dovuto dare un tempo e quel tempo lo ha rispettato ed è riuscito a fare tutto. Ma perché si è organizzato? Ora io vi dico, se uno non si sa organizzare, si deve far aiutare. E dire, come faccio? Io aiutatemi, io non so organizzarmi, come faccio? Perché c'è il bisogno di organizzarsi se si deve andare alla meta. Dice, qua stiamo parlando come se dovessimo fare un viaggio, sì fratelli? Dobbiamo fare un viaggio. Mentre siamo qui, su questa terra, dobbiamo fare... trasmettere alla gente che sta vicino la luce che Gesù vive dentro di noi. E gli altri devono vedere che Dio è amore. Non perché glielo diciamo, ma perché amiamo. Perché se Dio vive dentro di noi, l'amore si manifesta. Perché Dio è amore, è vero o no? Andate a leggere le epistole di Giovanni e vedete quante volte è scritto che Dio è amore. E questo amore, se non viene manifestato, non facciamo vedere Dio. Non lo mostriamo, ma la gente ha bisogno di vederlo l'amore, non di sentire che Dio ti ama. Lo possiamo scrivere nel quadro, possiamo dire Dio è amore, Dio ti ama, glielo possiamo dire, però se non si sentono amati da te, è inutile che glielo dici, devono percepirlo questo amore. E in questo dobbiamo crescere, in questo dobbiamo andare verso quel percorso e poi dobbiamo fare quello che il Signore ci chiama a fare e testimoniare della giustizia, della verità, lavorare onestamente per mangiare il nostro pane quotidiano. Dio ce lo provvede attraverso la forza che ci dà e attraverso... Dio ci darà del lavoro, naturalmente quelli dicono, ma io che sono disoccupato, come, cioè Dio, hai mangiato fino a ieri? Hai mangiato? Puoi mangiare anche se sei senza, se gli uccelli lavorano? Gli uccelli del cielo lavorano? Eppure sono più disoccupati di loro, non c'è nessuno, eppure sono vestiti. I gigli dei campi lavorano? Cosa fanno? Eppure sono rivestiti di gloria, dice che nemmeno Salomone è stato rivestito così. E Dio ci dà quello che abbiamo bisogno, indipendentemente di quello che possiamo noi desiderare, ma quelle cose necessarie Lui ce le darà. Quello che è importante è che in qualsiasi situazione noi ci troviamo, o nella ricchezza, o nel bisogno, non perdiamo la fiducia in Dio e restiamo sempre vicini a Dio e testimoniamo dell'amore di Dio, della fedeltà di Dio e della giustizia di Dio. Amen. In questi giorni pensavo, ma se, perché questa cosa, sapete, è un mio sogno e credo che si può realizzare, il Signore si compiacesse di visitarci e di venire in mezzo a noi in modo visibile. in modo visibile, voi vedreste una nuvola gloriosa, una luce. È successo l'anno scorso, non so se l'anno scorso o qualche anno fa, che in una chiesa, a un certo punto, mentre stavano adorando il Signore, è apparsa una nuvola gloriosa, e da questa nuvola scendeva oro, come granellini di sale, oro e pietre preziose. Che fa? Facesse dispiacere se questa cosa accadesse anche a noi, o no? Che fa? Lo disprezzereste l'oro e le pietre preziose, o no? Ecco, sapete che tutto è di Dio. L'oro e le pietre preziose, tutto quello che c'è, è tutto di Dio. E noi siamo i suoi figli. E Dio, per farti capire che tutto è suo, potrebbe fare anche questo. Ma non è questo che noi dobbiamo aspirare, che Dio viene e fa piovere l'oro. Ma che Dio viene e ci parla. Che Dio viene e tocca le nostre vite. E tutti in quella circostanza fossimo guariti, e tutti ricevessimo una risposta al nostro bisogno. Ognuno esce con quello che ha bisogno nella propria vita, ognuno riceve quello che c'è di bisogno, ed esce con un volto radioso, pieno di luce e di gioia, scoppiettante di vita. È una cosa assurda o una cosa possibile? È possibile? Ci credi che Dio ti ama? Ci crediamo che Dio ci ama? E ci crediamo che siamo suoi figli? Ci crediamo che siamo preziosi ai suoi occhi? E se siamo preziosi ai suoi occhi, allora lui vuole dare quello che abbiamo bisogno, cari nel Signore. Io vi dico una cosa, se non ci organizziamo per andare, per fare in modo che lui manifesta la sua gloria, questa gloria non si manifesterà mai. Ma dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo preparare il trono di Dio, dobbiamo predisporlo. Dio abita fra le lodi del suo popolo, dice la parola. Però queste lodi, quindi Dio fa scendere il suo trono, queste lodi devono essere vere. Non devono essere parole che escono dalla bocca, musicate e anche correttamente intonate. Non è Dio mosso dalla nostra corretta intonazione, dalla nostra vocalità musicale. Dio non è interessato a questo, ma alla tonalità del nostro cuore. Quanto il nostro cuore è sincero, quanto il nostro cuore è veritiero, quanto il nostro cuore è sensibile, quanto il nostro cuore è onesto. E per questo devi organizzarti a vegliare su quello che entra dentro di te e quello che esce dentro. Amen. Gloria al Signore. Siamo all'inizio dell'anno, ancora possiamo fare tante cose, l'ho detto anche mercoledì. Ecco, se Dio manifestasse una cosa del genere, ci sarebbero malati gravi istantaneamente guariti, ci sarebbero persone completamente trasformate. Io vi dico una cosa, una volta che tu hai toccato la gloria di Dio, non sei più lo stesso. Il giorno dopo non potremmo nemmeno arrivare in chiesa, perché troveremmo le file di macchine e non ci sarebbe lo spazio manco per aprire il cancello. La gente salterebbe, lascerebbero le macchine sulla strada e salterebbero dentro per trovarsi davanti alla porta. Io un'esperienza del genere l'ho fatta, dopo che quella donna era stata guarita dalla cecità e dalla sordità. Il giorno che è venuto a predicare nella nostra chiesa il pastore Mike, l'aveva un po' pubblicizzato questa cosa, abbiamo trovato la chiesa già piena, Non so quanti si ricordano questo. Abbiamo trovato la chiesa piena di gente e i fratelli che sono arrivati non hanno trovato posto, perché era già piena, perché la notizia si era diffusa. Io vi dico una cosa, quando esplode una cosa del genere, siamo in grado di gestirla? Siamo in grado poi di prenderci cura delle persone che fanno l'esperienza della salvezza? Se arrivano conversioni, 500, 600 conversioni, tutte in una volta, come facciamo a gestire le cose? Su chi posso contare? Su chi? A chi devo dire le cose da fare? Ho poche persone disponibili, perché ognuno giustamente c'ha il suo lavoro, la propria attività. E io dico, ma forse è buono che queste cose non succedano? Ma no, non è manco giusto. Queste cose devono succedere, ma noi dobbiamo però prepararci per gestire questi eventi miracolosi. Dobbiamo essere pronti ad aiutare le persone a far vedere il modello perfetto del buon discepolo attraverso la nostra vita. Perché gli altri, per crescere, guarderanno i modelli, ma non guardano i modelli della Bibbia. Guardano i modelli che trovano in chiesa. E se vedono che c'è la persona che è distratta e che mastica, pensano che è giusto così. Che bisogna, si può essere distratti e masticare, basta che sia in chiesa. Se vedono che le persone si fanno le passeggiate e vanno 3-4 volte al bagno, beh, che si può fare? Uno si può fare anche la passeggiata 3-4 volte al bagno. O se vedono che le persone dicono una cosa e ne fanno un'altra, dice, vuol dire che si può fare questa cosa. O abbiamo la responsabilità, dobbiamo organizzarci, preparare la nostra vita perché possa essere il modello di Cristo, perché possiamo assomigliare al Signore Gesù. Amen. Cosa è importante fare? Intanto abbiamo subito bisogno, se vogliamo veramente preparare un trono per il Signore e una visitazione e un risveglio. Quanti vogliono un risveglio quest'anno? Ma il risveglio non deve succedere alla Chiesa, non deve succedere fuori, il risveglio deve succedere a te, deve succedere a ognuno di noi. Qualcosa devi fare tu, e la maggior parte delle cose le fa Dio, ma tu devi mettere a disposizione, tu ti devi arrendere e devi dire: Signore, ora opera tu. Ma la prima cosa è che dobbiamo riconoscere di non stare bene di salute spirituale. Sapete, è vero che dobbiamo dipendere dall'iniziativa di Dio, ma non c'è bisogno che te lo deve dire Dio se tu stai bene o male. Tu lo sai come stai. Tu lo sai quanta voglia di mangiare hai e quanta voglia di bere hai. Tu lo sai se ti viene facile andare a pregare, se ti viene facile andare a leggere, se ti viene facile andare a evangelizzare, se ti viene facile intercedere per gli altri. Tu lo sai. Se sei, diciamo, rinfrescato, se facilmente vai nello spirito, se facilmente percepisci con sensibilità i bisogni degli altri, se ti viene facile agire subito in soccorso degli altri, oppure stai vivendo solo per te stesso, per la tua famiglia e basta, tutto il resto non ti interessa. Sappi una cosa, che se tu stai vivendo così sei molto, non stai molto bene in salute, hai bisogno di ricevere guarigione, hai bisogno di ricevere un rinfresco da parte dello Spirito Santo nel tuo spirito. Abbiamo bisogno di umiliarci davanti a Dio e dire: Signore, io mi pento di questa situazione in cui io mi trovo, sicuramente ho trascurato troppo l'alimentazione e sono diventato anoressico. Ho trascurato troppo la lettura della parola, non l'ho più applicata alla mia vita, l'ho applicata agli altri. Man mano che ascoltavo la predicazione sentivo, questa è la parola che ci vuole, ma sorella Tizio, o fratello Caio, ma non l'hai mai presa per te. E questa parola che tu hai applicato agli altri non è stata di tuo nutrimento e tu sei diventato arido, freddo, insensibile. Una persona che non può Dio contare su di te, ma manca il pastore. Premesso che Dio deve poter contare anche dal pastore, sul pastore. Perché anche questo è importante, che ognuno di noi possiamo stare bene in salute se Dio deve poter contare su di noi. Amen. E Dio è interessato alla nostra salute spirituale. Però se tu vuoi stare bene, se tu vuoi avere una buona salute, devi farti una giusta diagnosi. Devi dire quante volte mangio al giorno. Parlo di cibo spirituale. Quante volte bevo l'acqua della parola. Quante volte ricorro a Dio. Dici, ma io vorrei mangiare, però mi viene difficile andare a leggere. Mi sento appesantito, mi sento lontano, mi sento arido, mi sento strano. Non mi sento questo bisogno di pregare, non mi sento questo bisogno di parlare di Dio agli altri. Se questa è la situazione che tu stai vivendo, Dio non ti condanna per questa situazione. Dio ti condanna se tu resti e vuoi restare e ti piace questa situazione. Ma se tu ne vuoi uscire, Dio ti apre una strada. Dio ti dà un'opportunità. Dio ti dice avvicinati. E tu dici, Signore, perdonami. Signore, aiutami. Io mi umilio davanti a te. Con un cuore spezzato, con un cuore rotto. Dio non è insensibile a quando vede i cuori rotti, è pronto a fasciarli, è pronto a guarirli. Dio non è insensibile alle persone che si umiliano. Umiliatevi davanti alla potente mano, sotto la potente mano del Signore, perché il Signore ci rialza, fratelli cari. Però se non ci umiliamo, se diamo le colpe solo agli altri per quello che ci succede, per la nostra condizione, stiamo facendo quello che ha fatto Adamo. Ci stiamo ricoprendo solo di fico, di foglie di fico. Ci stiamo ricoprendo solo con le nostre cose, con i nostri atti di giustizia. Ma l'uomo è stato veramente vestito quando il Signore gli ha messo la pelle di un animale, quindi un animale è dovuto morire per coprire la tua vergogna, che questa è figura di quello che Gesù ha fatto. Non appoggiarti sulla tua giustizia, appoggiati sull'amore di Dio, che ha dato il suo unico figlio per noi. E se ci ha dato il suo unico figlio, come non ci darà tutto quello che abbiamo bisogno, compreso un risveglio personale? Dio ce lo darà. Amen. E noi dobbiamo umiliarci, dobbiamo inginocchiarci come magari in un posto appartato, ci inginocchiamo e diciamo, Signore, ho bisogno del tuo perdono, ho bisogno di un tuo tocco, ho bisogno della tua bontà, della tua misericordia, che tocchi il mio cuore, ho bisogno di essere rinfrescato nella mia anima, ho bisogno di sentire la tua presenza forte, il bisogno di guardare il tuo volto, di vedere, di immaginare quello che sei. Ho questo bisogno. E piangi davanti al Signore, spendi del tempo davanti al Signore. Da qui si parte se si vuole arrivare alla meta, fratelli cari. Si parte abbassandosi, si parte umiliandosi, è come dire prepararsi il biglietto. Si comincia dall'umiliazione personale, dal riconoscere la propria condizione e chiedere a Dio che soffi un vento nuovo sulla tua vita, che porti zelo, che porti passione, che porti amore. Amen. Abbiamo bisogno quindi che il Signore ravvivi in noi lo zelo, la conquista del territorio che Lui ci ha dato. Sapete che tutti i nostri amici possano essere evangelizzati da noi. anche se non tutti accetteranno Gesù, però tutti potranno sentire la testimonianza di quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Almeno lo devono sapere. Almeno dobbiamo poter dire alle persone e poi fargli vedere tutti i giorni che siamo persone che hanno il timore di Dio e che camminano con Dio e che parlano la stessa lingua di Gesù, non l'aramaico o la lingua dei giudei, ma la lingua della verità, dell'amore, della giustizia e non dell'egoismo. Che parliamo, gli altri devono vedere quello che siamo in Cristo. Devi far vedere Cristo, ma se non ci umiliamo e non siamo rinfrescati, vedranno un uomo carnale, ve lo garantisco. Vedranno la tua cattiveria, vedranno la tua incoerenza, vedranno la tua incostanza, vedranno la tua depressione, vedranno la tua ira, tutto quello che non è buono e che tu non vorresti far vedere. Le tue vergogne gli altri le vedranno. Ma se siamo rinfrescati, se siamo toccati, se siamo abbeverati, se siamo nutriti dallo Spirito di Dio, guardate che le cose cambiano. Gli altri vedranno quello che devono vedere, Gesù, nella nostra vita. Amen? Gloria al Signore. E un'altra cosa importante, che possiamo anche avere quel ristoro nella nostra anima. E io vi dico che non c'è nessuno che possa dire io non ho bisogno che la mia anima sia ristorata, sto già perfettamente bene. L'animo è la sede delle emozioni, dei sentimenti, tutte quelle cose belle che possono anche essere brutte. Se tu hai un sentimento di paura, se provi il panico, se provi lo stress, la tensione, tutte queste cose non sono cose che fanno vedere che il Signore vive dentro di te. Ma se vedono un volto sereno, se nei tuoi occhi possono vedere la luce, se tu non sei preoccupato, si vede anche dall'espressione del volto, senza parlare, il volto già esprime quello che sei. Non solo le parole, noi abbiamo un'espressione con il volto che è ancora più forte di quello che dicono le parole, perché una persona che è fortemente ipocrita si vede che fa un sorriso che è mascherato di una menzogna, invece una persona che è sincera senza parlare già lo comunica con il volto. E quindi il volto già ti dice, perché basta vedere un po' come sono come si compone il volto. Non lo voglio descrivere, perché tutti sapete riconoscere un volto pieno d'ira o un volto sereno, un volto felice o un volto triste. Si capisce. Ci sono i disegnatori dei sistemi. Come fare esprimere un volto intristito, un volto sorridente, un volto, cioè, di zigomi, come se si alzano quindi tutto l'espressione che viene spontanea dallo stato d'animo, da come stiamo dentro. E il Signore vuole che si veda questa gioia che viene da uno stare bene dentro. Cioè, deve essere fiduciosi del futuro, anche se nel naturale di fiducia non ne trasmette nessuno. Dice, ma fiducia a chi? In questo Stato, in questa politica, in questo tipo di amministrazione, in questo tipo di governo? No, in Dio. Noi facciamo parte del regno di Dio. La fiducia in Dio, quello non la dobbiamo perdere. E poi Dio farà il resto. Dio è capace di fare parlare anche gli asini, e noi sappiamo, perché la Bibbia lo testimonia, che anche un asino ha parlato e ha detto quello che doveva dire, e questa è la potenza di Dio. Dio può fare parlare anche persone che sono completamente atei e fargli dire le cose giuste, forse chiste sui ciuppe disposte, possibilmente, mentre quelli che dicono di credere possibilmente sui ciuffassi. Quelli che dicono di non credere possibilmente sono quelli che più facilmente si aprono e credono, o quantomeno sono coerenti e cercano di essere coerenti. Leggiamo una scrittura, Salmo 23 verso 1. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti, egli ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Egli ristora l'anima. Chi è che ristora l'anima? L'ansiolitico? No. I gocci, i pinnoli. Andate a vedere se facessimo un'inchiesta. Le persone che escono dalla farmacia, cosa hai comprato? E loro dicessero la verità. La maggior parte dei farmaci che escono dalla farmacia sono antidepressivi. E la cosa triste è quando si pigliano i cristiani, quelli che vanno in chiesa e che leggono la Bibbia. Ecco, questo è un problema. Anche noi possiamo avere bisogno anche di questi farmaci, guardate. Ma perché ci siamo persi di vista la meta? Perché abbiamo lasciato il cammino, quello giusto, perché abbiamo perso la visione, e allora abbiamo ora la necessità di ricorrere come tutti gli altri, agli ansiolitici, ai farmaci antidepressivi, a tutte queste cose, perché ci siamo smarriti, e quindi abbiamo bisogno di qualcosa di artificioso, ma Dio è colui che ristora l'anima. Egli ristora l'anima. Sapete che vuol dire ristora? Rinfresca. Un sinonimo può essere rinfresca l'animo, o meglio restaura. Quando questa parola la usano i restauratori di opere d'arte, che vuol dire c'è stata restaurata quell'opera di Michelangelo. Che significa? Che quell'opera che aveva i segni del tempo, ora è stata riportata all'antico splendore. Sono stati tolti i segni dei tempi che sono passati, è stata levigata, è stata lucidata, sono stati ripristinati i colori come l'originale, e ora è come quando è apparsa per la prima volta la visione. Io dico una cosa, quando siamo nati di nuovo e il Signore ha toccato la nostra vita, eravamo fatti nuovi anche se non eravamo ancora trasformati nella nostra mente. Però c'era un entusiasmo, c'era una gioia, c'era una fede, c'era una forza, qualcosa di genuino e qualcosa di splendido. Io mi ricordo quando sono stato salvato, volevo salvare il mondo. Dice, ora che fa? Ora saccio che non ce la faccio a salvare il mondo. Ho preso troppa coscienza. Però a volte diventiamo, con la troppa coscienza, diventiamo anche troppo naturali. E invece abbiamo bisogno di avere quella dose giusta di incoscienza. Quella dose giusta di sapere che Dio è colui che fa le cose impossibili agli uomini. Ma per fare questo dobbiamo essere rinfrescati e ritornati all'antico splendore dell'incoscienza delle nostre forze, ma della grande coscienza della potenza di Dio. Che Dio può quello che noi non possiamo. E con Dio possiamo fare prodezze. Con Dio possiamo fare tutto quello che il Signore ci chiama a fare. E quindi abbiamo bisogno di un restauro. E lui è il più grande restauratore, si chiama Spirito Santo, Consolatore. Quanti sanno che lo Spirito Santo fa questo lavoro? Quello di consolare e ristorare, restaurare, l'ha promesso il Signore. Amen? Come restaura? Come restaura il Signore? Quali strumenti usa? La parola. La parola che Dio ti dà nel cuore. Mandò la sua parola e li guarì, l'avete letto? Quando erano morsi dai serpenti e stavano morendo avvelenati, Dio mandò una parola e ha detto, se guardate le serpente di rame che è sulla tenda di convegno, chiunque guarderà quel serpente che è stato innalzato, che Mosè ha messo sopra l'antenna della tenda di convegno, sarà guarito. Dio ha dato una parola, Mosè ha ubbidito, ha fatto questo serpente di rame, ha realizzato questa antenna e chiunque attraverso quell'antenna si collegava alla potenza di Dio. E la potenza di Dio di guarigione li liberava dal veleno della mormorazione. Perché avevano mormorato. E Dio aveva suscitato dei serpenti velenosi. E quindi, guardando quella antenna, si ricordavano di avere peccato. E si ricordavano di chiedere perdono a Dio. Si ricordavano di avere bisogno di Dio. E quindi di andare a Dio nella giusta attitudine, nel giusto modo. E quello ha portato guarigione. Mandò la sua parola e li guarì. Sapete, quando noi e andiamo a Dio con il bisogno di essere ristorati nella nostra anima, dobbiamo solo dire: Signore, parla e fammi vedere come in uno specchio come sono. Ieri sera, parlando con mia moglie, dicevamo: il problema nostro è che noi vediamo come sono gli altri, ma non vediamo come siamo noi. Vediamo in che cosa sono deficitari gli altri, in che cosa manca agli altri, perché gli altri non crescono. E non guardiamo perché noi non cresciamo, non guardiamo verso di noi che cos'è che in noi non sta funzionando. Noi guardiamo solo i bisogni degli altri, ma abbiamo bisogno di guardare in noi stessi. Ma come puoi vedere se siamo diventati miopi? Perché io vi dico una cosa, sapete, quando una persona è troppo arida diventa miope, incapace di vedere giusto, ha bisogno degli occhiali il miope, che corregga quel problema della vista. E sapete, la parola di Dio sono gli occhiali che ci permettono di vedere in noi stessi. Ma la parola di Dio non la devi leggere per gli altri e per te stesso. La devi leggere per la tua vita. La devi leggere perché Dio benedica la tua esistenza. Amen. Questa cosa ci aiuterà, fratelli cari. Questa cosa sarà un sostegno per noi. E dobbiamo veramente cercare la guarigione. E il Signore manderà la sua parola. E questo ci porterà guarigione dalle nostre ferite. Io vi dico una cosa, le ferite non ci fanno essere buoni cristiani. Le ferite nella nostra anima ci fanno essere insensibili, ci fanno reagire senza nella carne, ci fanno reagire distinto, senza riflettere. Le ferite ci fanno agire in una maniera scorretta, in una maniera non buona. Non ci comportiamo da buoni cristiani, perché diventiamo al centro, ci mettiamo al centro dell'attenzione e vogliamo che tutti guardano il nostro malessere, che tutti vedano il nostro bisogno di guarigione. Ma ognuno ha i suoi problemi. Devi prendere atto che ognuno ha le sue ferite. E gli altri devono pensare alla loro guarigione, quindi tu devi pensare alla tua guarigione. Lascia perdere che gli altri si vedano il tuo dolore, ma lascia che il Signore sia a guarirti dal tuo dolore. Che sia Lui a guarirti dal tuo dolore. Avvicinati a Lui con fiducia e Lui ti illuminerà e Lui ti mostrerà quello che devi fare. Lui ti darà la parola giusta. Sapete cosa è successo a Pietro? Tutti lo sapete, lo so anch'io. Quando ha rinnegato Gesù e ci è rimasto male, se l'è presa con se stesso. Perché lui si vantava di essere quello che amava il Signore più degli altri. E lo diceva più volte. Anche se gli altri, io però, anche se gli altri, io non ti lascerò, io ti seguirò. Poi quando è stato, diciamo, nella situazione in cui la tentazione lo ha portato a rinnegare il Signore tre volte e poi ha sentito il gallo, lui era distrutto, completamente distrutto. Pensava: ora il Signore non mi amerà più, ora il Signore mi ha rigettato, perché ragionava con la sua mente. Ora Gesù non mi vorrà più fra i suoi, perché l'ho fatta grossa. Aveva un'idea dell'amore di Dio molto incompleta, molto sbagliata. Dio non ti ama per quello che fai, ma Dio ti ama perché ti ama, punto. Perché sei una sua creatura. Anche se sbagli, Dio ti ama lo stesso, però non vuole che tu continui a sbagliare, perché ogni volta che sbagli ti fai del male. Ogni volta che sbagli è come se ti ammacchi, ti ferisci, e il Signore vuole che tu non senta dolore. E allora doveva essere guarito questo Pietro, e Gesù lo chiama e lo guarisce in diversi modi, intanto parlandogli, dandogli una parola, e gli fa la domanda: mi ami tu più di costoro, più di questi? E lui sapeva che ormai non poteva più dire sì, e subito però gli dice: Pietro, prenditi cura delle mie pecore, prenditi cura delle mie pecore. Ma come, Signore? Tu ancora hai fiducia di me? Ancora ti fidi e mi affidi le pecore? Mi affidi le anime? Ancora uno come mia? Sì, di uno come te. Io ancora mi fido. Io ancora ti voglio bene. Io ancora ci spero su di te. Io ancora spero che tu farai delle cose. Io ho delle aspettative su di te. Tre volte Gesù gli ha affidato un incarico. Ogni volta gli faceva la domanda: mi ami tu più? E allora io ti... Lui nemmeno gli rispondeva. Perché che c'aveva a dire? Poteva dire: sì, certo che ti amo più di costoro. La sua coscienza diceva: ma tu sei ciuccaini lauci, altro che. Eppure il Signore gli ha detto: non ti preoccupare, non sei Caino, io ti ho perdonato. Hai ricevuto il mio perdono. Noi abbiamo ricevuto il suo perdono, già. Garantito. Il Signore ha una parola pronta per ognuno di noi. E vuole dirci: io ancora mi fido di te. Io ancora ti voglio. Ecco, tu vuoi raggiungere la meta? Devi solo umiliarti, devi solo cercare di essere rinfrescato e ristorato nella tua anima. Se vuoi partire per il viaggio giusto, se vuoi arrivare alla meta, devi organizzarti la valigia. Devi prendere le cose necessarie, che sono rinfresco spirituale, in modo che Dio riporti, e anche il ristauro della tua anima. Che Dio riporti la tua anima all'antico splendore, che si veda la gioia, che si veda la brillantezza di Dio. Amen. È questo che poi ti farà fare il percorso, ma sarà un percorso come dicono i marinai, col vento in poppa. Che è il vento che ti spinge, che è il vento dello spirito che ti spinge di dietro, e tu vai nella giusta direzione, spinto da Dio, che lui ti fa alzare, anche se ci sono le montagne, lui ti porta in alto. Perché siamo paragonati alle aquile quando camminiamo nello spirito, quando non siamo appesantiti dalla zavorra dell'anima ferita, quando siamo ripieni di Spirito Santo, che stiamo vedendo la strada, perché Dio ha corretto la nostra miopia spirituale, ci ha messo gli occhiali e ci ha fatto vedere che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo riconosciuto di avere bisogno, ci siamo umiliati, Lui ci ha fortificato, Lui ci ha ristorato, ci ha perdonati, ora abbiamo il suo perdono, abbiamo la sua pace e andiamo avanti. C'è la montagna, che problema c'è? Apriamo le braccia e Dio ci prende e ci porta dall'altra parte della montagna. E se c'è la montagna, Dio ci ha detto: parla alla montagna. Com'è che a Mosè ha detto: alza il bastone, e il mare si è aperto. Dio è ancora lo stesso, è lo stesso Dio di Mosè, è lo stesso Dio di Giosuè, è lo stesso Dio di Elia, è lo stesso Dio di Eliseo. È lo stesso Dio di Pietro, che alla sua ombra i malati guarivano. Dio non è cambiato, non ha cambiato. Non ha pensato nel 2014 di rivoluzionare la parola. La parola è sempre quella. La parola è sempre potente, la parola è sempre straordinaria, è sempre meravigliosa. Amen? Allora se Dio è lo stesso, siamo incoraggiati ad avvicinarci a Lui. E facciamoci guarire nella nostra anima. Giacomo 1,21 dice, perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. Vedete, quando riceviamo con mansuetudine la parola, mansuetudine significa che la devi ricevere, Dio ti dice una parola per te, non la dare agli altri, è per te. Allora questa parola che tu ricevi ti guarisce. È questa parola che ricevi che ti guarisce. Salvare le vostre anime significa guarire le vostre anime. Guarire, ristorare le vostre anime. E noi abbiamo bisogno che le nostre anime siano guarite, siano salvate. Non dice chi si salvava l'anima, ora non va più all'inferno. Anche quello. Però intanto la tua anima viene ristorata e tu provi le giuste emozioni. Tu provi il sentimento di Dio, quello che prova il Signore. Come parla il Signore, parli anche tu. Come vede il Signore, vedi anche tu. È bello vedere come vede Dio, sapete? Che a volte noi vediamo un'altra realtà. Vediamo il bicchiere sempre mezzo vuoto. Ma quando vediamo dalla parte di Dio, non lo vediamo mezzo pieno, lo vediamo pieno. Perché quello che manca Dio lo mette. Amen? Perché Davide ha detto la mia coppa trabocca? Una coppa che trabocca è mezzo pieno, mezzo vuoto o è piena? Ecco, Dio così è. Quando noi vediamo dal punto di vista di Dio, vedremo il bicchiere pieno. E quello che manca Dio lo mette, Dio lo aggiunge. E vi dico una cosa, quando la nostra anima viene ristorata, viene guarita, i nostri nemici non ci faranno più paura. Dio ci darà la grazia di vederli per quello che sono. E più ostacoli troviamo nel nostro cammino, io quest'anno ho sperimentato una cosa. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, una degli attacchi. Tutte le cose si sono rotte. Alla biancheria. E il ferro da stiro. E perfino il telefonino. Quello nuovo che ancora sto pagando. Che non è il computer, quello nuovo, tutte le cose nuove, ma dico, ma è troppo, anche questo, anche quello, tutto. Allora che cosa c'è? Questo è un attacco, non può essere, il fono, non può essere, qua sono troppe le cose, è troppo, e questo è troppo, allora qua c'è qualcosa. Qui c'è qualcosa, il nemico ti vuole spaventare e ti vuole far vedere, vedi, io ti posso rubare tutto, ti posso distruggere tutto, che sei tu? Tu non tocchi niente, perché Dio mi darà grazia di ripristinare tutto, ma io non perderò la mia fiducia in Dio. Lui mi darà, c'è qualcuno che mi scrive, dice giustamente, io vi ama che non posso travagliare, non ti preoccupare. Considera tutti gli attacchi come gli spaventapasseri. Lo spaventapasseri. A chi spaventa? Ai passeri. Ma tu lo vedi e hai paura di uno spaventapasseri? Sono i passeri che si spaventano. Ma perché viene messo lo spaventapasseri? Non è che viene messo dovunque. In un deserto avete mai visto uno spaventapasseri? Uno spaventapasseri è messo in un orto dove c'è della frutta, dove ci sono delle cose preziose, delle cose buone. Per spaventare i passeri e vedere che c'è quel fantoccio con le braccia aperte e quindi con una giacca magari messa, che sembra un uomo, E allora i pastori dicono, c'è un uomo e se ne vanno, ma quando poi i pastori si accettano anche loro, capiscono. E gli fanno la cacchina sopra la testa. Che quando poi si rendono conto. Ecco, tu non hai più paura degli spaventapasseri, anzi ti rendi conto che Dio ha preparato cose grandi e ci sono cose grandi vicino a te. E il nemico ti vuole distogliere l'attenzione perché tu ti spaventi vedendo quelle cose e cominci a parlare male. Ma no, il nostro linguaggio deve essere un linguaggio sempre di fede. Un linguaggio di speranza. E dobbiamo parlare in accordo alla volontà di Dio. Perché Dio è dalla nostra parte e non ci lascerà mai. E non ci abbandonerà. Il nemico ti vuole far ricordare che le cose, hai visto ora, sei stato abbandonato da Dio. Tutte le disgrazie ti stanno venendo addosso. Non mi risulta che Dio abbia abbandonato nessuno. Non ha abbandonato solo il suo figlio per avere noi. Ma non lo ha abbandonato per sempre. Poi lo ha preso. E il terzo giorno è risuscitato. E ora è sempre col papà. Suo e nostro. Amen? Non saremo mai abbandonati da Dio. Siamo noi che lo abbandoniamo a volte. Però se decidiamo di ritornare da Lui, Lui ci accoglie, che Lui è meraviglioso, Lui è buono, Lui non giudica. Dobbiamo solo umiliarci e dobbiamo dire, Signore, ho bisogno di un bel restauro, forse c'è bisogno di un motore nuovo, non lo so, che cos'è la carrozzeria. Vedi tu quello che c'è bisogno, però voglio essere aiutato, voglio essere guarito, voglio ritornare all'antico splendore, voglio essere semplice come i bambini, voglio avere quella fede dei piccoli fanciulli, voglio pregare con quella semplicità, voglio avere quella fiducia in Dio come ce l'hanno i bambini nella mamma. Amen? È questo che abbiamo bisogno, è questo che Dio vuole fare in noi e che lo vuole fare perché vuole che noi continuiamo a camminare. Sapete perché è tempo? Quello che dicevo all'inizio, lo dico ora alla fine, per concludere. Non è che ne abbiamo tanto. Non ne abbiamo tanto. Io non ho 20 anni. Ma anche chi ha 20 anni non lo sa quanto tempo c'ha. Non lo sappiamo che tempo abbiamo a disposizione. Se andate nei cimiteri e vedete le lapidi, guardate che ci sono anche delle lapidi di giovani di 15 anni, di ragazzi di 20 anni, 25 anni, 30 anni, 40 anni, molti di 70, 80 anni. A un certo punto poi c'è la conclusione, ma non c'è un tempo per ognuno. Diciamo, ecco, io fino a 70 anni posso stare tranquillo, dopo comincio poi a prepararmi. No, ti preparare ora, ma non per morire. Ti devi preparare ora per camminare verso la meta. Ti devi preparare ora per vivere nella gioia. Ti devi preparare ora per vivere nella grazia di Dio, per vivere nella presenza di Dio, per vivere con lo splendore di un figlio di Dio, nel figlio dell'Altissimo. E siamo principi, sacerdoti, figli dell'Altissimo. Amen. Questa è la nostra identità. E dobbiamo andare verso la meta perché siamo questi. Un real sacerdozio, dice la parola di Dio. E non dobbiamo dimenticarlo. Quest'anno faremo luce nel percorso. Perché il Signore ristora la nostra anima. Amen. Tu vuoi un ristoro nella tua anima? Allora, alziamoci all'impiedi.